Adesso lascerei la parola a Franco Turigliatto, che anche lui ha testimonianze a livello di rapporto personale continuato dagli anni 70 praticamente fino agli ultimi giorni di Livio, quindi un rapporto diretto, personale, nonché un rapporto politico di elaborazione, di costruzione e di lavorare assieme in quella che era ed è ancora, in altri termini, in altre forme, con altre parole, la sezione italiana della Quarta Internazionale. Anche un'annotazione sola, no? È stato fatto, questa è la questione del privato che in Livio esce poco e nelle sue memorie racconta poco della sua vita. Io credo che sia un segno del tempo e dell'uomo di quel tempo, non dilungarsi su questo. Detto questo, io direi che alla luce di cosa succede oggi, il privato si esagera col privato, però adesso diciamo la verità. Io ritengo che oggi col privato si esageri e quindi ritengo che, dato che il suo è un libro di memorie, di politica, dove la storia si combina con la sua biografia, quello voluto raccontare, io capisco anche che si sia trattenuto dal raccontare i fatti privati. Anche troppo, però, anche troppo. Il figlio ha osservato che sono citati tutti e lui una volta sola. Alcuni personaggi, Franco Turigliatto, citatissimo, io una volta sola, il figlio, l'altro mai, il secondo figlio Gianni mai. Peraltro, invece, Mauro è andato a recuperare la testimonianza di sua moglie, della sua compagna, la Anna Maria Satta, che peraltro, oltre che nella vita privata come moglie, Anna Maria Satta è stata una partecipante e protagonista della vita politica della sezione italiana della Quarta Internazionale negli anni 50 e poi negli anni 60, una parte attiva, una delle poche donne dentro quell'organizzazione, come tutte le altre all'epoca prevalentemente maschili, una delle poche donne assieme. Ne voglio citare un'altra, alla torinese Pina Verdoia Gambino, moglie di Renzo Gambino, prima citato, che hanno dato un contributo di militanza attiva e partecipata a questa vicenda. Lascio la parola a Franco.
No, io sono d'accordo con Diego sulla questione che adesso si parla troppo delle questioni private. Io, diciamo, di Livio ricorderò dal punto di vista privato solo, l'ho detto tante volte, le modalità con cui io e lui gestivamo le cellette e i letti a due piani, anzi, la brandina a due piani, al centro studi di Amsterdam, dove si svolgevano le riunioni dell'internazionale, che comportava, lui stava da basso, io sopra, e diciamo avevamo messo a punto una modalità di salire e scendere in modo da non darsi fastidio quando uno andava a lavarsi, insomma, perfetto, ecco, diciamo, una gestione collettiva. E poi alla fine delle riunioni della Quarta Internazionale si puliva le camere, i bagni e tutto quanto. Questa era, diciamo così, le modalità. Non c'era qualcun altro che lo faceva. Lo facevano gli stessi dirigenti, questo tipo di attività, dirigenti, insomma. Alcuni dirigevano anche significative organizzazioni politiche. Quindi questo è il ricordo particolare con lui, poi diciamo moltissime altre cose. L'altro ricordo particolare è ovviamente quello di quando mi ha chiamato 15 giorni prima che morisse. Mi ha tenuto 2 ore nella sua casa dicendomi: questo va lì, questo va là, questo deve andare all'Università di Parigi. Tra l'altro, non abbiamo poi potuto dare le carte dove lui ci aveva detto di mandarle, perché sulle sue carte, sui suoi, c'è il vincolo del patrimonio culturale italiano, e quella cosa lì che è la biblioteca oggi è una cosa preziosa. Prezioso dal punto di vista culturale prima che politico ancora, e non a caso sta è inserito e i materiali vengono via via inseriti in quel che è il Servizio Nazionale delle Biblioteche. Tant'è vero che addirittura abbiamo per la biblioteca dei modesti contributi statali del Ministero, proprio per la conservazione. Ci sono dei libri, c'è alcune carte, alcune cose che stanno solo lì in Italia. Non stanno da nessuna altra parte. Questo anche per un riconoscimento fatto ai compagni Vilma e Carlo e gli altri compagni che l'aiutano, che hanno mantenuto questo enorme patrimonio in cui quel giorno Livio appunto mi disse cosa dovevo fare, che io e Diego poi avremmo dovuto gestire, e io poi telefonai al figlio dicendo: ma come sta tuo padre? Dice: non sta bene, però non è. In realtà lui, non potendo più scrivere e leggere come prima, aveva deciso che non aveva più senso la sua vita. Infatti è morto 15 giorni dopo. Anzi, dopo di me ha avuto ancora il tempo di telefonare a Lidia Cirillo dicendo: gli oratori funebri, gli oratori al mio funerale sarai tu, Lidia Cirillo, Fausto Bertinotti e Alain Krivine. E così è stato, non solo per dire, la determinazione e anche diciamo, la lucidità di Livio. Molti lo sapevano, ho visto delle facce qui stasera che credo non conoscessero questi episodi, e ho voluto raccontarli. Invece, adesso vengo un attimo qui perché la mia prima scelta verso la quarta è stato l'internazionalismo. Allora, due cose che sono successe nell'ultima settimana, piccole, ma che a me hanno dato un po' di speranza. Uno, la Fiom che raccoglie i suoi quadri qui a Torino l'altra settimana e parte per Parigi per andare davanti agli stabilimenti di Stellantis a costruire un rapporto. In questa delegazione c'erano tre nostri compagni iscritti e molti altri nostri compagni sono. È vero che noi siamo rimasti più attaccati alla storia alla classe, e questo fa sì che anche questo. Non sono qui perché non ci sono, c'è solo Fabio laggiù, ma più di altre organizzazioni abbiamo ancora una presenza sui luoghi di lavoro tradizionali, biecamente dei metalmeccanici, per questa storia. Questa è la cosa. E devo dire che a quel punto io ho chiamato Parigi e il compagno della Renault dicendo: guarda che vengono i nostri compagni, e infatti diciamo, hanno fatto l'intervista che c'è, lo trovate a un rapporto, una cosa molto positiva perché lì si sono trovate la Fiom, si è trovato la CGT, ma anche SUD, l'altro sindacato radicale di classe, tra l'altro. Il principale dirigente, cioè espulso dalla CGT, che anche la CGT non scherza, certe volte dal punto di vista della democrazia. E se voi vedete anche le immagini, le vedete i comizi di questi, hanno parlato tutti, costruendo un primo embrione. Secondo episodio, il 17 si va dall'altra parte della Val di Susa, nella Val della Maurienne. Stavolta, più di altre volte, i compagni francesi dell'NPA si stanno mobilitando su questa dimensione, ci hanno scritto, abbiamo già fatto delle locandine comuni, adesso c'è un. E quindi ci sarà una presenza dentro quel grande movimento che noi conosciamo in Val di Susa, il movimento in via di sviluppo in Francia su questo tema, e ci sarà anche l'incontro tra e la presenza di un'organizzazione che è internazionale, quindi il Nouveau Parti Anticapitaliste e Sinistra Anticapitalista. E questo, permettetemi, dà un po' di gioia anche rispetto a una situazione dominata dal nazionalismo o ovunque. Ok, detto questo, perché non tutti lo conoscevano, però è molto parte della nostra storia, è molto parte della nostra educazione politica anche. Che cosa vorrei dire? Se voi avete presente, guardate quella cosa là, Livio c'è una. Si iscrive al PSIUP nel 43, e dice: perché la vita interna del Partito Comunista non mi piaceva troppo e perché in fondo era moderato. Era l'accordo della Spardiglialta, eh? Era questa cosa qui. Il PSU appariva più radicale e anche un po' più democratico. Non sarà così. Quando loro rompono, rompono con la maggioranza del PSU, che addirittura pensa di fondersi col Partito Comunista, e loro rompono perché controllano, rompono è vero insieme a Saragat, ma pensando di avere il controllo dell'organizzazione giovanile di sinistra, cosa che invece non si rivelerà falsa, e poco dopo dovranno a loro volta rompere una seconda volta. Ma in questa cosa c'è già l'essenza, cioè l'idea della concezione democratica del partito, pensateci un attimo, e l'idea della radicalità del partito, e poi sarà la democrazia operaia, e l'idea della trasformazione rivoluzionaria. E quindi l'idea che sarà la grande discussione del secondo dopoguerra, se quel movimento di massa avrebbe potuto o meno trasformarsi in un processo rivoluzionario come in Jugoslavia, dove il Partito Comunista Jugoslavo seppe costruire un rapporto di massa, liberare il paese da solo, perché liberarono il paese, la Jugoslavia, prima dell'arrivo dell'Armata Rossa, e quindi avere anche un'autonomia da Mosca da questo punto di vista, e provare a costruire una struttura di post-capitalistica per molti versi diversa da quella che era l'immagine molto più chiusa rappresentata dalle modalità con cui la transizione dopo il capitalismo si era realizzata in Unione Sovietica, con infatti una dittatura pesantissima da parte non solo del partito, di quel partito lì che rappresentava poi anche l'apparato burocratico. Allora, tutta quella e qui c'è una prima cosa che ritorna molte volte nel pensiero di Livio. Dice: ci hanno accusato di volere la luna, uso questa espressione così, di volere la rivoluzione, e accusate che c'erano le condizioni della rivoluzione nel secondo dopoguerra o negli anni 70, invece non è vero, non c'erano, è l'argomento contro, ma il nostro movimento della Quarta, e Livio in particolare, non ha mai detto questo, ha detto sempre che c'erano situazioni sociali che si potevano evolvere in un certo modo e quindi cambiare i rapporti di forza, anche le condizioni di un processo rivoluzionario, se si fosse seguito una strada, e invece seguendone un'altra si è andato in un'altra direzione. Tra l'altro, leggete quel libro suo, perché è un manuale di storia perfetto, capirete meglio di quel che è avvenuto in Italia dal punto di vista dei movimenti di massa e delle forze politiche dal dopoguerra fino a quando arriva agli anni 90, mi pare, sì, arriva agli anni 90. E invece lo riprendo per un periodo completamente diverso, gli anni 70. Noi non pensiamo che negli anni 70 ci fosse già una situazione rivoluzionaria in Italia. Guardiamo quelle magnifiche manifestazioni che ci sono lì, c'era tutti i sabati a Torino una manifestazione di alcune migliaia di persone su qualsiasi cosa, solidarietà con questo, contro il caro vita, contro quell'altra cosa, eccetera. Nelle fabbriche c'erano i consigli di fabbrica, c'era una forte egemonia del pensiero di sinistra e l'idea della necessità di una trasformazione, avete presente, è ora di cambiare, il PC deve governare. No, indicava questo desiderio qui. Noi gridavamo un altro slogan in quelle manifestazioni: è ora la classe operaia deve governare, che è un altro concetto, eh? È il concetto dell'auto-organizzazione, della democrazia, della costruzione dell'unità di classe senza la quale non si può avere i rapporti di forza di combattere contro lo Stato borghese in una trasformazione rivoluzionaria. Quindi la discussione era quei processi di democrazia di controllo operaio dentro i luoghi di lavoro, quei consigli li sviluppiamo ulteriormente, oppure, quindi creando le condizioni effettivamente di un dualismo di potere, per usare questa espressione classica, cioè il potere borghese espresso dallo Stato borghese e dall'altra parte il potere autonomo dell'auto-organizzazione dei lavoratori. Questa era la scelta. Non immediato, non è che l'indomani ci fosse la rivoluzione e noi pensavamo che ci fosse, no, era se si voleva approfondire quel processo o meno. Alla fine era all'EUR, si è scelto, le organizzazioni sindacali hanno scelto di dire che il salario era una variabile dipendente dai profitti, e lì è cambiato rapidamente tutto. Questa cosa qui è cominciato il degrado. Allora, diciamo, la differenza non è automaticamente, cioè tra riformisti e rivoluzionari, ma i rivoluzionari non significa che sempre tu pensi che ci sia condizioni della rivoluzione, ma che hai in mente un processo sociale, democratico, di auto-organizzazione, di puntare sulle contraddizioni, di far crescere un movimento, di unirlo. E negli anni 70 c'era una forte polarità intorno alla classe operaia che modifica i rapporti di forza e crea anche le condizioni forse di una trasformazione rivoluzionaria. Questo non è avvenuto, è tornato indietro, e signori e signore, paghiamo il prezzo di quella roba lì. La merda che ci circonda su scala internazionale e su scala nazionale, anche perché la lotta di classe non prevede delle fasi di stallo. Ci sono determinate fasi in cui è possibile che il movimento dei lavoratori faccia dei passi grandi di coscienza e di organizzazione e possibilmente di conquista del potere. Ma se questo non avviene, si ritorna indietro. Non è che, diciamo così, ricomincia tutto da capo, e poi lo racconterò in due o tre passaggi più recenti. Si perde, e si perde tutto un po' alla volta, e noi l'abbiamo, ed è esattamente quel che è avvenuto nel nostro paese. Allora, però, voglio, diciamo, Livio ha lavorato molto su questo concetto, ha lavorato molto su due o tre cose che pochi hanno lavorato. Per esempio, Livio ha lavorato molto, Livio e la corrente, sul l'evoluzione del PC. Io penso che era giustissimo la scelta che hanno fatto. Potevano fare i propagandisti, hanno provato a rapportarsi dove c'era una realtà viva di militanza politica, che era il Partito Comunista. E il Partito Comunista Italiano ha anche alfabetizzato dal punto di vista politico a un livello riformista, ma ha alfabetizzato milioni di persone nel nostro paese. Ha creato una coscienza di classe d'un certo tipo, ma l'ha creata, e diciamo la partecipazione a questa cosa qui, sui tempi, poi sulla modalità c'è discussione. Tempi, cioè, io per esempio sono entrato dopo, io non sarei entrato, io sono entrato nel 69 e dal 68, diciamo così, ho maturato l'idea. Anch'io trovavo lotta continua troppo spontaneista, e dall'altra parte altri, il PC assolutamente appunto conservatore. Per fortuna l'ho trovato anche la quarta, direi, da questo punto di vista. E si può discutere, sono entrato dopo, quindi non avrei partecipato all'entrismo. Sono uno di quelli che pensava allora, e penso che si è tardato troppo a un certo punto di provare a costruire una cosa esterna. È anche vero che quel che aveva l'organizzazione nel 67-68 era cose che attraverso lavoro interno avevano portato pezzi importanti di giovani ad aderire alla quarta, cioè ad avvicinarsi alla quarta, con un lavoro molto lì c'è stata una mancanza di direzione, di padroneggiamento, io penso, di una direzione capace di padroneggiare quello che era ormai tutto il lavoro esterno che già facevano i milanesi, per esempio, con Avanguardia Operaia, perché Avanguardia Operaia non era un'organizzazione politica, era una cosa di nostro lavoro, del lavoro della sezione che aveva costruito questa sigla qui che si chiamava Avanguardia Operaia. lì è saltato il gruppo dirigente che non ha avuto, cioè richiedeva una discussione collettiva, una capacità di padroneggiare questi passaggi politici che sicuramente non avevano. Questo non ho dubbi su. Non vuol dire che qualcun altro li avesse o li abbia avuto poi in passato, eh. Sia ben chiaro, non c'è nessuna. Dico solo alla luce della mia esperienza questo, ma peraltro è alla luce della discussione con Livio e con tutti che abbiamo fatto. Quindi lui ha fatto un grande lavoro anche di capire l'evoluzione del PC da partito stalinista tout court legato a Mosca a un partito che, proprio perché si sviluppava nella società italiana democratica borghese, cominciava a conoscere anche un processo di socialdemocratizzazione. Per lungo tempo c'è stato un equilibrio tra questi due momenti nel Partito Comunista. Nessun altro, a mia conoscenza, ha fatto lo stesso tipo di lavoro. Secondo, un'altra cosa che non gli è riconosciuta, ma è tutta la discussione con Silo Slabini sulla composizione di classe e sull'analisi delle classi, e anche su questo è un lavoro eccezionale, diciamo, sulla non è solo la centralità della classe, diciamo, è l'interpretazione marxista proprio di com'è la composizione di classe e il peso che ha la classe lavoratrice inteso in senso ampio, e su questo chapeau per il lavoro che ha fatto, non c'è dubbio. Terza cosa, che poi mi porta alle conclusioni, verso le conclusioni. Ogni volta che c'è stato un movimento reale, Livio e anche la quarta o la sezione si è rapportato con quel movimento reale, nella speranza di poter da una parte contribuire alla costruzione del movimento di massa, i consigli. Qui c'è due organizzazioni che hanno lavorato sui consigli di fabbrica. Uno a Torino, il PSIUP di Ferraris, e il piccolo nucleo della Quarta Internazionale di Renzo Gambino. E poi noi abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare poi alcuni compagni, tra cui il compagno Rocco Papandrea, e poi alcuni altri compagni che sono qui. La lotta dell'80 è cominciato a Lingotto. Adriano e Fausto sono due dei protagonisti, sono loro che sono saltati sul tavolo, non sul tavolo, hanno detto blocchiamo tutto. Questa è la cosa. Le foto che vedete lì, nella Fiat, nell'80, dopo il PC, dal punto di vista delle forze militanti, non c'erano altre organizzazioni politiche, eravamo noi. E infatti abbiamo preparato i compagni, a differenza di altri che dicevano all'inizio dell'80 che non ci sarebbe stata la crisi. Noi abbiamo fatto una riunione con i compagni spagnoli, anche tutto, dicendo attenzione, si prepara una grande ristrutturazione, e noi siamo arrivati assolutamente abbastanza preparati a quella, tant'è vero che ci hanno buttato fuori tutti, e abbiamo ricominciato da capo a ricostruire le cose. Quindi questa è, però è una cosa, non li dico, ma era in qualche modo una cosa trasmessa ai militanti, all'insieme dell'organizzazione, di essere partecipi della costruzione di un movimento di classe, operaio, ampio, e delle forme democratiche, su cui Livio tornerà in continuazione, l'hanno già detto altri compagni prima. E poi, nello stesso tempo, come si è aperta la possibilità politica, anche sul piano politico, di partecipare a ricomposizioni più ampie, superando i limiti numerici e politici, quindi anche, l'abbiamo fatto. Prima con la confluenza in Democrazia Proletaria e poi nella grande esperienza del Partito della Rifondazione. Io ho imparato un fracco di cose nel Partito della Rifondazione, una serie di cose. Ho conosciuto i vizi e le virtù su questa cosa qui. E Livio ci ha militato fino in fondo, ci abbiamo creduto. ci abbiamo creduto sapendo le debolezze, le strutture e quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è stato quello di lavorare perché l'insieme del partito fosse all'altezza della rifondazione, quello che lui stesso diceva di voler fare, eh? O perlomeno che una sinistra spingesse il partito in questa direzione. Perché abbiamo rotto a un certo punto con Rifondazione? Esattamente perché Rifondazione a un certo punto ha deciso di sopportare un governo borghese, di schiacciarsi su di quello ed è andato del culo Rifondazione, tutto il resto della sinistra in questa cosa qui, perché pagano tutti i prezzi, una cosa di tre, e la classe. Allora, ho spiegato alla luce di quel che sono perché noi siamo ultra unitari, vogliamo lavorare insieme agli altri, però c'è dei momenti che si chiamano bivi storici, è un'altra cosa fondamentale del marxismo, c'è dei momenti della lotta di classe che a seconda della strada che tu prendi cambia tutto il corso delle cose e le crisi rivoluzionarie durano poco, o li sfrutti e puoi anche essere sconfitto, eh? Questa è una cosa, anzi c'è dei casi in cui si è sconfitti. Oppure, se no, non è che torni al punto di partenza. Rifondazione non è tornata al punto di partenza dopo la batosta del 2008. Siriza, stessa cosa, cioè anche se a livelli completamente diversi, ma assolutamente si partiva anche da posizionamenti diversi e molto profondamente diversi. E così la teoria del meno peggio ci ha portato al peggio col governo Meloni. Allora, il problema non è dire le cose giuste, noi lo possiamo dire, ma il problema è di costruire gli strumenti organizzativi, politici e di movimento di massa che permettano di costruire esattamente un'organizzazione, non noi, ma un'organizzazione alternativa, quindi coinvolgendo tutti i protagonisti di quelli che non si rassegnano alle cose esistenti, che provi però a non ripetere alcuni passaggi, alcuni errori del passato, ma si misuri col fatto che oggi è in più completamente diversa, perché c'è la catastrofe ecologica, c'è tutto, il nostro programma di transizione non è più quello soltanto operaio, sindacato e tutta quella cosa lì. Se non integri tutte le altre, gli altri temi che qui ricordava Fausto e ricordavano altri compagni, è chiaro che non costruisci un progetto di alternativa e non costruisci neanche il nuovo blocco sociale. Per questo, diciamo, noi saremo anche il 17, per dirlo, il 17 c'è la manifestazione contro il ponte di Messina, la manifestazione a Bologna contro le disgrazie ambientali, eccetera, la manifestazione in Francia, e saremo a tutte quelle. Vogliamo essere, per quel che possiamo. In più c'è, e poi però c'è la manifestazione sulla sanità nazionale della il 24. Ok, qualcosa si, diciamo, un governo di merda a cui non è stata data una risposta finora adeguata, ma anche dei movimenti sociali in atto, dei tentativi di resistenza in cui noi, in modo molto sommessamente, come vedi, altri su molte cose hanno fatto meglio di noi dal punto di vista della costruzione di pezzi di resistenza, a partire dalla GKM, noi abbiamo fatto la battaglia alla CGIL, tutta una serie di cose, umilmente ma anche convinti, diciamo, di avere alcune idee, alcune pratiche, alcuni metodi di lavoro che possono servire fortemente nel ricostruire la mobilitazione sociale. Questo è il senso della nostra corrente e di Livio, per cui io penso di aver fatto, difendendo la nostra corrente, ho difeso anche il lavoro incessante che Livio ha fatto, che era questo che voleva, e speravo un giorno che questo potesse trasformarsi non in una modesta organizzazione, ma permeare quel che è il corpo più grande del movimento dei lavoratori e delle sue organizzazioni.